Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Appuntamento del giovedì col giustiziere, tutti provati, cioè diciamo questo fine settimana in maniera quasi
stanchi, fiacchi,
basta,
io sono sempre più quando arriva il fine settimana io mi rianimo,
perché sì, lo scannatoio,
esattamente.
A proposito, c'è l'aria condizionata nello scannatoio,
certo,
dobbiamo oggi con questo oggi io farei una puntata sul caldo, diciamo.
A proposito di scaldamuscoli, no?
A proposito di scaldamuscoli,
non evochiamo questi,
quindi
sì, c'è un argomento giovedì. Forte oggi.
Sì, beh, c'è un argomento forte. Siamo però tutti sciroccati da questo caldo. Ora, non dobbiamo tradurre la nostra vita dei social nella nostra vita reale, perché è chiaro che se non finiamo realmente col parlare sempre le stesse cose. Il caldo, come sapete, è un... cioè le questioni meteorologiche sono, come sapete, un trend topic, esatto, dei social network. Io già stamattina ho contato nella mia timeline di Facebook almeno un 400-500 cruscotti delle macchine,
sì, con la temperatura,
esatto. Però dipende dall'orario, perché se vai prima delle 9 hai le colazioni, quindi il caffè col candelicchio,
hai la colazione molto
no
breve.
Ma in quel caso ci sono le foto che fanno scoop, perché c'è per esempio 30 gradi alle 9 del mattino, quindi immagina alle 12 cosa ci sarà.
Sì, 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 poi i vari caffè,
però ti serve per sapere anche i tuoi amici cosa guidano, se guidano Opel, Audi, Mercedes.
Sì, ma no, io sono...
Io una volta ho mappato Palermo con le foto della neve, cioè facevano tutti le foto della neve dal balcone e capivo dove abitavano le persone.
Ma vedi, anzi, la neve è già qualcosa di più.
È un evento comunque.
Cioè,
30 comunque, gradi a Palermo, lo sai che arrivano.
L'ultima neve di primavera, ve lo ricordate?
Neve, ma poi alla fine il bambino muore.
Il bambino è morto.
Quella famosa del bambino che muore alla fine.
No,
l'ultima neve
malissimo.
Di primavera, esatto, comincia malissimo. Perché ricordate che noi abbiamo eletto l'ultima neve di primavera come il film più triste di tutti i tempi.
C'era anche una motivazione, cioè perché è il film più triste di tutti i tempi. Ogni volta che questo bambino sembra risollevarsi,
sì,
invece cade ancora più in basso.
Perché se lo porta a sciare, il bambino è proprio nel momento in cui il bambino impara a sciare, si rompe tutto. Esatto, e ricomincia.
Poi va in ospedale quando
si è rotto tutto. Era il giorno più bello della sua
vita. Questa è l'ultima neve di primavera, è stata una pietra miliare di questa trasmissione.
Il nuovo gobbo di Notre Dame,
segnalo di Maina Gioia, praticamente.
Sì, esatto,
esattamente lui. Vabbè, insomma, credo che dobbiamo cominciare a parlare di qualcosa di serie.
Qualcosa
di serie, anche perché altrimenti non ci sarebbe motivo di impegnare questo spazio. C'è l'imbarazzo della scelta. Nella seconda tranche ci collegheremo con Salvo Palazzolo di Repubblica, che ci racconterà dei retroscena legati alla caccia al super latitante Matteo Messina Denaro, e quindi là almeno nella seconda parte siamo garantiti.
Caccia che ha registrato un nuovo passaggio importante proprio in queste ore.
Un passaggio importante con degli arresti,
14 nuovi arresti,
esatto, sì. E poi soprattutto con questo scoop da parte di Salvo, che ha in qualche maniera ricostruito e mostrato anche sul giornale questi pizzini del super latitante, dove attraverso il quale si ricostruisce, diciamo, un po' la vita di questo personaggio assolutamente misterioso.
Certo.
Ma io prima di tutto vorrei partire con una coda alla trasmissione di ieri. Siamo occupati della faida all'interno del Movimento 5 Stelle, con il famoso nastro che si diceva fosse rubato,
ma in realtà quanto pare non lo è.
E a proposito di questo nastro, io vorrei condividere con gli ascoltatori una mia riflessione. Cioè, se voi avete ascoltato questa registrazione è fatta in stereofonia. Se voi l'ascoltate con una cuffia, vi renderete conto che c'è una spazialità dei suoni. Questo significa che, ad esempio, non è fatta con il primo telefonino che passa,
no, assolutamente.
Che capita, e quindi in qualche maniera, ovviamente un pur parlé, In qualche maniera questo fatto depone a favore del fatto che la realizzazione sia stata fatta con uno strumento
consapevolmente,
esatto,
sì,
con uno strumento diciamo più professionale.
Non era un cellulare appoggiato sul tavolo.
Siccome nessuno ci ha fatto caso, secondo me questo è un tema di riflessione.
Però contemporaneamente io ho sentito anche l'audio, ci sono dei momenti un po' bui tra virgolette, cioè dei, sì, momenti in cui per esempio l'audio è disturbato, c'è qualcosa che passa davanti al microfono, davanti ai sensori, quindi mi chiedo se di proposito stai registrando qualcosa, cerchi di non fare appunto, certo, strisciare il registratore con
questo
un oggetto,
è un tema,
e così via.
Anche questa è una cosa, però a me la cosa che ha colpito è che la registrazione è in stereo. Poi se c'è qualche ascoltatore che è più esperto di queste cose, cioè ci
bisognerebbe
dica
capire l'aula esistono, dove si trovava, dove, cioè il luogo qual era,
alla camera, in una stanza.
È possibile che fosse una stanza utilizzata per conferenze con dei microfoni?
Sì,
bisognerebbe chiedersi.
Bisogna collegarsi a quel,
magari qualcuno da una sorta di stanza mixer potrebbe avere.
Questo è l'aspetto
un po' fantascientifico.
Questo è l'aspetto, perché
no,
diciamo.
Perché no?
Esatto.
Poi
esatto,
c'è Fantomas.
No, in generale, se poi, tu hai dei microfoni, ci sarà un mixer da qualche
Fantomas,
parte, non nella stessa stanza, possibilmente.
Fantomas a 5 stelle. Il pentastellato Fantomas.
Perché no? Potrebbe essere un'idea.
Comunque, a parte questo, va registrata anche, diciamo, la replica di Ugo Forel, il candidato,
esatto,
sindaco,
che
del,
è in diretta proprio in questo momento,
sì, che in pratica ha detto che il suo presente e il suo futuro sono nel Movimento 5 Stelle, e ha detto che io non rientrerò più in Addio Pizzo, perché l'Addio Pizzo, sì, è un valore per Palermo e non va strumentalizzato per fini politici. Ecco, questo è...
Anche parlato dei compensi, ho visto.
Esattamente. E, in pratica, già ieri lui era tornato su questa cosa con un video nel quale credo fosse girato a Roma, perché lui è stato a Roma, sì, finalmente ha incontrato Grillo e quindi è stato, diciamo,
benedetto.
Come lo chiamava chi era, Michele Serra, credo, l'unto del web, perché avevamo l'unto che era Berlusconi,
ovviamente,
e poi l'unto del web. Scherzi a parte, in ogni caso Forello ieri ha parlato, ha tirato fuori una metafora, che è una metafora diciamo non nuovissima, e questo ci dice che effettivamente poi in politica nulla si crea e nulla si distrugge,
tutto, cioè, si ricicla,
cioè, in qualche senso. Lui ha parlato della macchina del fango.
Oh sì sì,
cioè,
sì,
la,
sì,
macchina del fango, fango. È
si è riattivata
da Saviano ai giorni nostri, diciamo dai primi dalle prime esperienze di Saviano, comunque ai giorni nostri, la macchina del fango è proprio una figura,
è costante, lo possiamo,
sì,
dire,
che viene usata quando effettivamente si ritiene di essere attaccati ingiustamente con mezzi illegittimi,
sì,
perché
sì,
quello. Lui ha detto appunto che l'attacco a lui è del resto è l'attacco a tutto il Movimento 5 Stelle, e dirà che loro risponderanno, ha detto che risponderanno a testa alta. E poi ha parlato, diciamo, anche dell'azione di Addio Pizzo, che diciamo, secondo fra l'altro cifre che sono ben note, ha portato in questi anni oltre 250 imprenditori a denunciare il racket delle estorsioni. E a proposito dei compensi, ha detto che gli unici diciamo compensi legittimi, ha aggiunto, ricevuti da lui, sono quelli, diciamo, presi in seguito alla sentenza emanata dai giudici, e diciamo relativamente alla copertura delle spese,
quindi non
legali,
chiesti da lui ma stabiliti,
esatto,
da terzi.
Ma questo ovviamente ha ragione, cioè io come qualunque altro avvocato non potevo decidere assolutamente nulla,
esatto,
sulle somme legali, le stabilisce un giudice terzo. E questo mi pare che non è mai stato messo in dubbio. In realtà, come dicevamo ieri, parlando con Antonio Fraschilla, diciamo, il dubbio che in qualche modo aleggiava era questa sorta di conflitto di interessi, diciamo, di un'associazione che un po' se la canta e un po' se la suona,
sì,
nell'ambito diciamo della gestione di queste situazioni. Però abbiamo anche ribadito che, diciamo, i meriti di Addio Pizzo sono innegabili. Quindi il problema è, diciamo, molto si può relativizzare, cioè su Addio Pizzo è comunque una realtà indiscutibile,
esatto,
però se ne può discutere, cioè
non è sacra.
È esattamente un paradosso, nel senso esatto. Pardon.
Non è una divinità, ecco, non è dogmatica, quindi...
Sono finiti i tempi in cui se uno parlava, diceva A contro un'entità antimafia,
automaticamente mafioso.
Sì, si svegliava con i carabinieri a casa, ovviamente, metaforicamente. Cioè, era, io ricordo molti anni fa, era impossibile, anche non molti anni fa, fino a
tutto ciò che era benedetto dall'antimafia era intoccabile.
Esattamente. Devo dire, questa svolta, secondo me, un po' anche una svolta critica, si è avuta con il fenomeno Ingroia. Perché Antonio Ingroia, che è stato un magistrato di indubbi meriti, poi ha, durante la sua traslazione, durante il suo passaggio alla politica, ha un po' sdoganato la sacralità, sì, dell'antimafia, nel senso che materialmente, cioè, quando qualcuno lo accusava di essere un magistrato un po' così duretto e di guardare abbastanza lontano, magari possibilmente oltre la sua professione, effettivamente poi in qualche modo ha avuto una conferma dai fatti.
Sì.
Fermo restando appunto che comunque l'attività di Ingroia è sempre stata assolutamente legittima e lecita.
Non ha fatto nulla di male.
Però se ne può parlare. Questo è il problema della nostra civiltà, sta nel fatto che tutto deve essere assolutamente affrontabile con i giusti termini. Dobbiamo smetterla di lasciarci intimidire dalle chiacchiere violente dei social, dove ogni cosa diventa motivo per azzannarsi, e riuscire a discutere anche delle cose più complesse, più delicate, con il massimo dell'onestà intellettuale. Questo secondo me è un piccolo compitino che ci dobbiamo dare tutti quanti.
E soprattutto della conoscenza, dobbiamo avere grande conoscenza di quello di cui stiamo parlando.
Prima studiare, poi parlare.
Ovviamente. Esatto. E allora dall'antimafia ci spostiamo alla mafia tra pochissimo, sempre qui al Giustiziere su Radio Time.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
Friends really wanna break us apart. Good Lord,
all set.
Good place. exclusive. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceship. Need your information, take vacation to Malaysia. You my baby, the paparazzi flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Walk in my mansion, 20,000 painting Picasso. Be dipping Devin like a nacho. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. She having it with the color working on the bachelor. I know you got a pass, I got a pass that's in the back of us. Average, I'ma make a million on the average. I'm riding with no brain, I'm out of it.
Do you slide on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the slide.
Calvin Harris con Slide qui alle 12:32, il giustiziere, il tempo del giustiziere. Allora, abbiamo parlato di antimafia, no? Abbiamo accennato appunto alla vicenda di Addio Pizzo nella prima parte della trasmissione. Adesso in questa seconda invece ci concentriamo sulla mafia vera e propria, perché si parla di Matteo Messina Denaro, o meglio, si cerca di ricostruire il personaggio, un personaggio misteriosissimo, come ricordava appunto Jerry in apertura, che ci aiuta appunto a ricostruire Salvo Palazzolo di Repubblica, che è in diretta con noi. Buongiorno Salvo.
Sì, buongiorno a voi tutti.
Buongiorno Salvo. E allora, tu oggi hai raccontato su Repubblica queste interessanti lettere dei parenti al boss che vengono fuori in seguito appunto a queste ultime operazioni giudiziarie. Che tipo di ritratto viene fuori da queste lettere?
Allora, sicuramente l'uomo che lo Stato cerca da 24 anni e non riesce ad arrestare, questo va ricordato, l'uomo che è condannato per le stragi di Roma, Milano e Firenze, questo va ricordato perché a volte il rischio nel raccontare queste storie è che si crei il mito, anche
bravissimo,
il mito di personaggi
bravissimo,
che quasi diventano personaggi da cinema, da film. Stiamo parlando dell'uomo delle stragi, l'uomo di cui Rina dice è la persona che ho cresciuto io, è l'uomo che conosce i segreti di quella stagione. L'uomo che emerge dalle lettere ritrovate a un postino qualche anno fa, che sono rimaste segrete, noi oggi ne abbiamo raccontato su Repubblica, è il ritratto di un uomo che è venerato dalla famiglia, una famiglia clan, fanno a gara per chiedere appunto di battezzare la figlia, fanno a gara per scrivergli, le sue sorelle, i suoi cognati, fanno a gara per dirgli che lui è un punto di riferimento, che lui è un nobile e che la famiglia è quindi nobile. La famiglia, loro dicono, è una casta di nobiltà, la famiglia Messina Denaro, per prendere anche le distanze da quei pentiti che in questi anni hanno in qualche modo svelato i segreti di una famiglia di mafia.
Incredibile, perché già in questa cosa della casta di nobiltà c'è proprio tutta questa retrocultura che noi credevamo, diciamo, scomparsa o appartenere soltanto alle memorie cinematografiche, e che invece attraverso diciamo, i documenti che tu hai tirato fuori si capisce che è tema incredibilmente attuale ancora.
Sì, perché poi il tema della casta, queste lettere sono risalgono agli anni 90, fine anni 90,
sì,
diciamo, è il tema, come dire, di una mafia che è la mafia di oggi. La mafia di oggi di Messina Denaro che cerca di essere casta, una casta, ed è una presa di distanza non soltanto, diciamo, come dire, dall'antimafia, è una presa di distanza anche da quei personaggi che si dicono di mafia, dal popolino. La mafia di Messina Denaro è una mafia che vuole essere casta di nobiltà perché, come dire, vuole il ritorno ai grandi affari, non è interessata al governo del territorio nel senso più classico, alle estorsioni, ai piccoli danneggiamenti, è interessata nel trapanese agli affari. Quindi questa riflessione, diciamo, più di colore che viene fuori dalle lettere, in realtà indice di un modo di essere mafia, questa mafia 2.0 che è il pericolo vero di oggi.
soprattutto una mafia che appunto è, nonostante sia 2.0, non è una mafia fredda, è una mafia comunque sempre pericolosissima. Cioè uno ha sempre l'idea che diciamo che la modernità, diciamo l'affinità col silicio, sai, con, insomma, con i grandi meccanismi, diciamo, cibernetici, in qualche maniera renda queste organizzazioni criminali più moderne, quindi più lontane dal sangue. Non è assolutamente così, o sbaglio?
Sì, è sempre il concetto di casta. Il concetto di casta è che si esprime anche, come dire, in una dinamica del tutto nuova, ma in denaro che, questo dicono le ultime indagini, non chiede il pizzo ma è disposto a dare soldi agli imprenditori perché ha bisogno di ripulire dei soldi che vengono da affari. Una mafia che casta nel senso di costituire tavolini dove non c'è soltanto il mafioso, ma c'è il politico, c'è il manager, c'è il massone. Ricordiamo pure, visto che stiamo seguendo questo filo delle lettere, sì, che poco prima dell'arresto di Provenzano, Messina Denaro manda a Provenzano un pizzino e gli chiede il nome del politico, di un politico, e gli dice: me lo devi comunicare però non attraverso il canale di 121, che è il canale di un postino, quello per le comunicazioni ordinarie, ma attraverso un altro canale riservato.
Posta celere. Tempo dopo, posta, esatto, celere, diciamo.
Posta celere è certificata. È anche certificata. Sì. Qualche tempo dopo Messina Denaro risponde a Provenzano, il pizzino viene ritrovato poi nel covo del posto al momento in cui viene arrestato, dice: ho ricevuto il nome del politico. Allora, chi è questo politico? Chi sono gli imprenditori che ricevono soldi da Messina Denaro? Chi è la casta di nobiltà di Messina Denaro? C'è un dato che è anche interessante in queste lettere. Dice il cognato a Messina Denaro: in questa casta si entra per nascita, non si diventa. Chissà, forse è anche il motivo per cui Messina Denaro in questi ultimi anni si è rivolto sempre a personaggi della vecchia guardia. Quando ha avuto bisogno non ha mai individuato personaggi nuovi, ma sempre personaggi che erano finiti nelle indagini.
Certo, affascinante. Col pedigree, diciamo, esatto, con un pedigree. Esatto.
Persone di cui fidarsi, e a me fa pensare molto anche alla casta in fondo della Repubblica.
Certo.
No? Questa casta di persone che hanno consolidato in tanti anni, probabilmente io ritorno e dico gli anni delle stragi,
sì,
hanno consolidato un rapporto sociale, rapporti economici, rapporti politici.
Certo, è chiaro che da come tu racconti la questione, tutta la storia, c'è inevitabilmente, diciamo, la tentazione di cedere al fascino della storia e di astrarsi dalla scia di sangue che questa storia causa. Ma diciamo, raccontare non è mai stato un reato, quindi possiamo continuare su questa strada. Ti chiedo, andando a questioni un po' più logistiche, sulla base della tua esperienza e di quello che hai scritto in questi giorni, lui a quanto pare fino a qualche tempo fa era a Marsala, giusto? Si nascondeva a Marsala.
Questo è quello che emerge da alcuni pizzini. E poi certo c'è un mafioso che dice è nelle nostre zone, quindi questo è quello che il mafioso e la procura di Palermo ritiene, perché un mafioso di quel calibro che dice queste cose rischierebbe nel
dire una cosa del genere. Ecco, ma la domanda è questa: non è stridente non sono stridenti queste due considerazioni? Da un lato il mafioso, diciamo, moderno 2.0, e dall'altro questa abitudine antica a non abbandonare mai il territorio. Cioè io Messina Denaro me lo posso immaginare in Costa Azzurra che tramite un computer governa gli affari criminali di Cosa Nostra, e magari non andrei lontano, non farei galoppare troppo la fantasia, ma in realtà da quello che si sta apprendendo in questi giorni la storia non sta così. Quindi com'è possibile che convivano queste due anime?
Le due anime che, come dire, ci portano sempre al rischio, come dicevi tu, di poi raccontare una storia fascinosa,
sì,
e perché non si comprende come oggi un personaggio come Messina Denaro possa, ce lo dicono i magistrati, spostarsi di continuo, quindi vivere per alcuni periodi in Sicilia, nel suo territorio, dove comunque un capomafia ha necessità di vivere perché vive del consenso e vive anche di una rete di relazioni, vive probabilmente di segreti che sono rimasti in questa parte di Sicilia, e poi però lui ha la capacità anche di spostarsi fuori. E allora come fa? Abbiamo nel corso degli anni raccontato di falsari che gli offrono probabilmente dei documenti falsi, nel corso degli anni abbiamo raccontato di personaggi più diversi in tutta Italia che viaggiano anche all'estero. Sicuramente tema affascinante come vive quest'uomo. La caccia a Messina Denaro è in questo momento la caccia a un bancomat, perché quest'uomo avrà, certo, bisogno di fare la spesa, avrà bisogno di vivere, non può avere soltanto soldi contanti, avrà un bancomat, e l'ultima pista è la pista che porta in Svizzera ad alcune società che vivevano soltanto perché avevano delle carte di credito forse utilizzate dal latitante.
È incredibile che non ha, anche questa la fascinazione, che è sempre lì in agguato, non ha un volto. In realtà
non ha un volto, è un fantasma. Noi oggi su Repubblica abbiamo anche, come dire, tentato di raccontare il volto di quest'uomo attraverso le fotografie,
sì,
le fotografie di Messina Denaro da giovane,
con il Ray-Ban, con il foulard.
Ray-Ban con il foulard, c'è una fotografia che probabilmente racchiude tutto, anche quel concetto che dicevi tu, mafia che è tradizione e modernità. La foto, l'unica foto che esiste, che almeno che è pubblica, che è arrivata sui giornali, lui e il padre,
sì,
Francesco Messina Denaro, il campiere di, sì, una nobile famiglia a Trapani, famiglia politica, famiglia di un certo livello, e il figlio, il padre e il figlio. Il padre, che probabilmente era contrario alle stragi e dice qualche pentito, si fece da parte quando Riina decise di sferrare l'attacco. Messina Denaro è invece l'uomo che Riina manda a Roma per, come dire, per cercare di uccidere Falcone a Roma, poi viene richiamato, ma è l'uomo che vive quella stagione. Dice Riina in carcere qualche mese fa, l'ho allevato, e Riina stesso però si arrabbia, dice: ma come, è cresciuto con me e adesso è più interessato a fare pali, cioè pali eolici,
sì,
una situazione per Messina Denaro, sì, che a sterminare questi giudici. Quindi probabilmente c'è un momento in cui Messina Denaro, non sappiamo se è consigliato da qualcuno, non sappiamo per quale ragione, decide e si rende conto, ed è anche quella riflessione che una parte della mafia ha fatto: la stagione delle stragi doveva chiudersi per aprirsi un'altra stagione, e questa stagione è tutto tema di indagini attuali.
E noi troviamo buona parte di quel che è stato detto anche oggi su Repubblica. Comunque, grazie a Salvo Palazzolo, che è stato con noi e ci ha dato questa fotografia virtuale di Matteo Messina Denaro.
Grazie Salvo.
Grazie
e buon proseguimento.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Scriverti è facile, è veloce per uno come me. Non temo mai le conseguenze, amo le partenze. Ridere è difficile, è lento, e fosti un imprevisto, un angelo in un angolo mi strappò un sorriso vero. Starò ancora bene veramente, veloce o lento, appena smetterò di domandarmelo. Suppongo perderti fu facile, fu veloce, ha reso al terrore, che dopo poche ore mi chiamavi amore. L'estate è tornata e chiede di te, ritorna senza avvisare, non dirmelo. Imparo lento, sbaglio veloce, quindi devo ripeterlo. Ti amo amore mio, e non pensare a niente, a te ci penso io. Ci penso io. Perdermi è facile, davvero veloce, per chiunque mi stia accanto. Apprezzo il tentativo, e mentre parli sto già andando. Stare insieme assurdo è lento, è un dazio che l'amore concede al terrore di restare soli. Cancellare ogni viaggio pur di non vederti andare via per sempre. È cosa facile e cosa velocissima, è cosa stupidissima. Lento, reprimere un progetto in prospettiva dell'aspettativa di parlare solamente al plurale. Inutile, e non lo vorrò mai. L'estate è tornata, ti chiede di te, ritorna senza avvisare, non dirmelo. Imparo lento, sbaglio veloce, quindi devo ripeterlo. Ti amo.
fermo amore mio, e non pensare a niente. Amore, io ti amo da quando mi fu concesso il tempo, ma ritorna e decidi tu se veloce o lento. Questa estate non vuole aspettare, ritorna da me, ritorna quando vuoi tu. Amo lento e corro veloce, di ora mi fermo qui. Amo amore mio, non pensare a niente, a te ci penso io. Ci penso io.
Tiziano Ferro con Lento Veloce, qui alle 12.52, gli ultimi minuti del giustiziere con Jerry Palazzotto.
Le ultime gocce di sudore.
L'ultimo...
Com'è? Ci sono 22 gradi.
L'ultima neve. No,
ecco, l'ultima neve di primavera.
È morto, poi torniamo, poi è morto il bambino. Va bene, oggi si sta benissimo comunque, sì, qua dentro.
Sì, c'è proprio il clima da ultima neve di primavera.
L'abbiamo preparata bene.
Quasi quasi...
Restiamo.
Sì, altro. Quasi quasi ci facciamo fuori in quanto giustizieri quelli che vengono dopo e ci facciamo un'altra retta.
No, un'altra retta a mangiare.
A mangiare. Esatto. Chiamiamo il cinese che porta qualcosa. Dai.
E allora l'ultima frazione io la vorrei usare per riprendere un'antica storia nostra di cui avevamo parlato, cioè quella del famoso libro del figlio di Rina Family Life. Che aveva scritto appunto il Salvuccio,
il figlio proprio, di Totò. Il titolo era proprio quello?
Sì. Okay. Che la tanta discussione aveva suscitato, e che diciamo chi di Rina ferisce, di Rina perisce, nel senso che la casa editrice che ha edito questo libro è chiusa, è fallita. Si chiamavano Edizioni a Nord-Est di Villorba, è stata emessa già la sentenza di fallimento da parte del Tribunale di Treviso, e questa casa editrice era gestita da un signore che si chiama Mario Tricarico. Ricorderete che appunto era balzata, come si dice, agli onori della cronaca
per un'ospitata sostanzialmente,
sì, esatto, come parla bene,
sì, per avere pubblicato questo contestatissimo libro del figlio del cosiddetto capo dei capi. Facciamo tutta una serie di luoghi comuni in modo che facciamo questo bel finale, diciamo,
carico di cliché,
esatto. Ora attenzione, perché me ne verrà sicuramente qualcun altro. È stato un fulmine a ciel sereno.
Ecco, ci sta.
Comunque 2000 copie di questo libro.
Vabbè,
sì, il problema è che questo libro praticamente fu poi boicottato, perché se ricordate anche qui a Palermo, molti librai, io ricordo per primo
qui non
Modus
si vende
Modus Vivendi, se non ricordo male, esposero questo
il cartello qui non si cartello, vende il libro di Rina.
E praticamente, come dice oggi questo Tricarico, dice quel libro mi ha rovinato.
Beh,
se ne è reso conto di fatto. Il libro era stato scritto appunto dal figlio di Rina, Salvuccio, dopo essere uscito dal carcere Due Palazzi di Padova. Lui aveva finito di scontare una condanna a quasi 9 anni per associazione mafiosa, perché il ragazzo, nonostante la giovane età, non si fa mancare nulla. Dopo il boicottaggio, diciamo, del libro, comunque, dice questo Tricarico, si è passati anche a modi un po' duri. Lui dice di aver ricevuto delle minacce, e soprattutto dice di non aver mai più potuto pubblicare nulla dei suoi libri. Devo dire che, insomma, lui ha sempre fatto delle scelte editoriali un po' ardite,
diciamo.
Perché 5 anni fa mi sono andato a cercare un po' come la storia di questa casa editrice, della edizione a Nord-Est di Villorba. 5 anni fa lui aveva pubblicato un testo intitolato I fiori del giardino di Allah, che già vi deve mettere su una
in guardia,
esatto. E questo adesso ovviamente si era attirato le ire degli estremisti islamici,
ma fatua non si nega a nessuno,
quindi probabilmente essendosi attirato le ire degli estremisti islamici, lui decise probabilmente 5 anni dopo di farsi coprire le spalle. E quale meglio, quale miglior personaggio, diciamo, di uno che è appena uscito dalla galera e dopo 9 anni di condanna per associazione mafiosa. E lì va bene, insomma, questo testo dei Fiori del Giardino d'Allah era scritto da un tale bellissimo, perché è stato scritto con uno pseudonimo. Mm-hmm. Ora, lo pseudonimo normalmente cos'è?
Tipo, allontanare dalla realtà.
Sì,
dalla realtà.
Può essere lo pseudonimo, che so, cioè, Tal dei Tali, oppure Freccia, Freccia Nera. Lo pseudonimo era Attar Fartid al-Shahid.
E il nome vero? Attar Fartid al-Shahid.
Esatto, cioè era già uno pseudonimo, diciamo, che era uno scioglilingua. Insomma, dietro questo pseudonimo si nascondeva un presunto intellettuale iraniano che era contrario, diciamo, alla dittatura degli Ayatollah, ma che si beccò una fatua che, partendo dall'Iran, arrivò sino a casa del signor Tricarico, il quale adesso finalmente deciderà di dedicarsi a qualcos'altro, tipo coltivare, non so,
non fiori del giardino,
non i fiori di Allah, ma magari, diciamo, qualche girasole dalle sue parti, ortaggi, qualcosa.
Io so che sta pubblicando il libro di Massimo Pisciotta, la sua biografia,
I veleni del fantacalcio.
Vedi. Abbiamo già il titolo.
Il fantacalcio come non ve lo sareste mai aspettato.
Tutto il fantacalcio minuto per minuto, ecco.
Non solo fantacalcio, dai, basta.
Oppure tutto, no, stavo dicendo qualcosa che non posso dire, perché stavo dicendo qualcosa che veniva da una discussione precedente, fuori onda,
non si può
personaggi che non possono essere nominati. No.
Ecco, gente troppo forte,
tutto
i poteri
quello
forti,
che
poteri.
Vorreste sapere
sui poteri forti, ma non avete mai usato chiedere. E allora invece il giustiziere termina qui. Io ringrazio Geri Palazzotto, ringrazio Massimo Pisciotta, ringrazio anche per Luigi Monforte. Adesso un po' di musica, un bel po' di musica, sì. E poi dalle 15 alle 17 Social Time, sempre qui su Radio Time
Top City
Radio.
Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.